Voglio trovare un senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Sai che cosa penso? Che anche se non ha un senso, domani arriverà. Domani arriverà lo stesso. Senti che bel vento. Non basta mai il tempo. Domani un altro giorno arriverà. Voglio trovare un senso a questa situazione, anche se questa situazione un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questo senso, anche se un senso sensato. Sai che cosa penso? Che se non ha un senso, domani arriverà lo stesso. Senti che bel vento, non siamo a Trento. Domani un altro giorno arriverà. Domani un altro giorno, ormai è qua. Tutto troppo grande, per me mi farò fuoco. In questo bailame nella notte si distinguono i falò. Da questo deserto ne uscirò per la memoria abbandonata sulla via. Tra rumore e l'apatia sono ubriaco di liquore e di inerzia. La mia generazione vittima dell'inezia e dell'euforia. Pregavo che i russi ci invadessero prima di un compito in classe per capire cosa è vero e cosa è falso. E cos'è il lusso? Povero padre mio, povero il mio cuore, non sono né vecchio né un signore, mentre fingo attenzione, un lastricato d'emozione, la mia impotenza è pari alla mia disinformazione, detesto da sempre chi sta a questionare in una classe di fisici eccellenti e saggio chi si finge pazzo e si nasconde. La sacenza del poco pudore, l'arrivo inesorabile di un nuovo mentore. Waiting for a night. Chiuso in una stanza in mezzo al mare, monologo superfluo ed essenziale per ricostruire il dove, il come dell'andare. Inetto, smetto di crociolarmi in una posa, col mio corpo meraviglioso affidato ad uno squalo, prevedibile e meticoloso nel descrivermi, già visto e già annunciato, da un pulpito deciso, da un indice di mercato in cui si vende il mio orgoglio e la mia vita, in un supermercato attrezzato per ogni eventualità, dalla rivoluzione al mio matrimonio con la celebrità. For a night. E se sapete tutto del mio decidere, del mio digiunare, e se un pubblicitario mi sa vendere e comprare anche il mio orgoglio e la mia vita, se tutto va in pezzi e il mio sogno si svilisce, prenderò l'amo e prenderò per mano Alice qualche pesce su una barca guidata da Junger e Hemingway. Guai a chi ci tocca, lontano dalla civiltà e dalla storia, ribelle non cerca gloria, ma un mare concavo in cui affondare, se non il dispiacere, almeno il rancore, se non il dispiacere, almeno il rancore. Waiting for a nightmare. Quanto costa il mondo? Quanto costa il mondo? Questa sera non ho bisogno, ve lo domando. Mentre i giganti combattono in cielo, i facoceri allisciano il pelo, mentre il ghiaccio si scioglie e rimane il sale a sporcare per sempre lo stivale. Troppa vodka Vladivostok, troppa vodka Vladivostok. Il ghiaccio ha legato per sempre al passato i ceceni ed il collo ha soffiato. Non sento più gli uccelli cantare. Non sento più gli uccelli cantare, povero cuore, non più si commuove. Quanto costa il mondo, questa notte ne ho bisogno, ve lo domando. A Vladivostok, come Nabucodonosor, dai miei piedi nascerà una nuova patria che non bacerà il padre, non ucciderà la madre, che sputerà l'ostia, conserverà l'astio, che nutrirà il gusto per il lusso ed il gesto. Abramovic paga e gli zingari suonano. Abramovic paga e gli zingari suonano. Non sento più gli uccelli cantare. Non sento più gli uccelli cantare, povero cuore, non più si commuove. Vengino donne, vengino su tutto, vi porto a fare fortuna sui viali a Trieste, a cader da finestre ubriache, tu le giù, tu le giù. Quanto costa il mondo, quanto costa il mondo, questa notte ne ho bisogno, ve lo domando.
Grazie. Grazie. Volevo raccontarvi una storia che dà il titolo al prossimo pezzo.
Io ho scritto un pezzo in cui immaginavo Hemingway che camminava sul Naviglio Pavese oggi e che vedeva quello che tutti noi vediamo, insomma, sul Naviglio. Poi vado a casa di Paolo Ciarchi a fargliela ascoltare, insieme a lui c'era Isa Ciarchi, sua moglie, e mentre suono questo pezzo vedo che loro rimangono perplessi. Allora penso di aver scritto un capolavoro, invece scopro che dal racconto appunto di Isa Ciarchi che Hemingway sul Naviglio Pavese ci camminava veramente. Era l'epoca della Seconda Guerra Mondiale ed Hemingway andava sul Naviglio Pavese ad incontrare Elio Vittorini, grandissimo scrittore antifascista, e andava ad incontrarlo perché Vittorini aveva appena perso suo figlio in guerra e quindi piangeva e sbatteva la testa contro tutti i portoni del Naviglio Pavese. E Hemingway, commosso da questa scena, non sa cosa fare, quindi si toglie il suo cappotto e lo regala ad Elio Vittorini. Elio Vittorini era molto più alto di Hemingway, per cui di questo cappotto non sa che farsene, lo regala al fratello dell'Ivan Della Mea, il quale a sua volta lo regala ad Ivan Della Mea, il grandissimo cantautore. E il problema è che Ivan Della Mea aveva questo grandissimo pregio, che quando qualcuno gli diceva guarda hai una cosa bellissima addosso, lui immediatamente se la toglieva e la donava a chi l'aveva detto. Così quella mattina, scendendo le scale, Ivan Della Mea incontra il suo portinaio pugliese che gli dice ma che bel cappotto che c'hai. Così Ivan Della Mea immediatamente si toglie il cappotto e lo dona al portinaio pugliese. La mattina successiva Ivan Della Mea riscende le scale e il portinaio pugliese gli dice ma sai che il cappotto che mi hai regalato è proprio bello, ma ci ho dovuto tagliare le maniche per lavorare, che non riuscivo. Questo è un racconto di una Milano che forse non c'è più. Quella che c'è adesso è quella forse che è contenuta in questa canzone che si intitola Il cappotto di Hemingway. Cammino sul Naviglio e penso ad Hemingway mentre racconta la solitudine di un uomo lungo un miglio, gustando la sconfitta, la disfatta, con nessuno che parla la tua lingua. Incontro una signora sulla cinquantina, bionda e buona, tetto stretto in un tailleur, mi offre del pernod, poi mi dice se mi trombi ti compro un box. Hai idea di quanto costa un box a Milano? Mi porta nell'alcova mentre mi lecca, mi divora, mi stacca brandelli. Oh! Poi mi dice se ti lasci mangiare. Ti compro un SUV. Tanto siamo sempre tutti qui, tanto siamo sempre tutti qui, tanto siamo sempre tutti qui, anche se domani pioverà. A Belvi! Continuo a camminare fra principi che hanno perso la corona, qualcuno il mantello e qualcuno anche l'altro ello. Un romeno entra in un bar e chiede cosa compra con 3 euro. Con 3 euro non prendi proprio un cazzo, vai 5 euro e fai l'happy hour, ora felice, oppure un cazzo, ma se rimani ancora un minuto ti spezzo una gamba, così almeno ho un buon motivo per farti l'elemosina. Ma vedi te se questa gente deve venire qui a rompere le palle alla gente che onestamente non paga le tasse. Fosse per me questi io li metterei tutti. In riga!
Tanto siamo sempre tutti qui. Tanto siamo sempre tutti qui, tanto siamo sempre tutti qui, anche se domani pioverà. Ah, baby.
camminare, penso a Salgari e la foresta, lui non l'aveva mai vista. All'Indocina il movimento, il fiume, il moto dell'andare. Incontro un cinese, lui mi guarda e mi dice: compra bellissima zampa di gatto, solo 5 euro, compra bellissima zampa di gatto. Io lo guardo perplesso e lui tira fuori due palle colorate che si muovono e girano, e io penso perplesso: un cinese che vende palle che girano nella città della Moratti, che autoironia, troppa ironia.
Tanto siamo sempre tutti qui, tanto siamo sempre tutti qui, tanto siamo sempre tutti qui, anche se domani pioverà. Tanto siamo sempre tutti qui, tanto siamo sempre tutti qui.
Cosentino Domenica, al tempo dei fatti, il 12 dicembre 1969, era una giovane immigrata di 22 anni che aveva appena avuto due figlie gemelle. Immigrata al nord da un paesino della Basilicata, Cosentino Domenica, per brevità chiamata Mimma, viveva col marito Salvatore Labanca, un giovane muratore anch'esso immigrato lucano, a Bollate, nella provincia proletaria milanese. Salvatore Labanca lavorava sui cantieri e quel giorno lavorava su un'impalcatura vicino all'Università Cattolica, nel pieno centro di Milano. Spesso tornando a casa, raccontava a Cosentino Domenica, per brevità chiamata Mimma, degli scontri violenti fra studenti e poliziotti, di quei contestatori a volto coperto che lanciavano sassi e bottiglie contro la polizia. Salvatore non prendeva posizione, ma quei ragazzi così giovani, spesso suoi coetanei, gli ispiravano simpatia. E poi, al tempo dei fatti, Salvatore votava PC, perché gli sembrava che quel partito rispecchiasse la sua posizione nella società italiana degli anni 60. Alle 16.37 scoppiò qualcosa in Piazza Fontana. Domenico Cosentino la scoprì da una vicina di casa veneta, che guardava con gli immigrati con un misto di invidia e compassione per la loro discrezione, per quel restare sempre un po' indietro, come se avessero qualcosa da giustificare. In realtà Cosentino Domenica, la banca, non era impassibile, ma stava pensando alle conseguenze. Sola, con due figlie piccole, senza il marito, unico sostentamento in questa città che aveva ancora i cartelli "non si affitta ai meridionali". Milano non era solo ostile, gli aveva offerto un lavoro, la possibilità di avere una casa in affitto ma dignitosa. Mimma aveva l'angoscia a pensare di dover prendere quel treno e tornare verso la Basilicata, tra lo scherno e lo spavento dei parenti. Ma Cosentino, per brevità chiamata Mimma, non sapeva ancora cosa era successo. La radio dava informazioni strane e Mimma pregava, ma dal centro della città arrivava solo una nuvola nera che poteva sembrare l'esplosione di qualcosa oppure solo un sadico scherzo del caso. Salvatore Labanca, intanto, non accortosi di nulla, raggiungeva la stazione di Cadorna, ma scopriva che non c'era nessun treno. Così si avviava a piedi sulla Varesina e poi sul Sempione e alle 20:30 citofonava a casa la banca. Mimma rispose sconvolta e lui, sornione, rispose: «E chi volevi che sia a quest'ora?» Mimma non disse nulla. Così Salvatore la banca prese tranquillamente posto a tavola, ingollò velocemente un piatto di pasta ragù e mentre le bambine giocavano nel box comprato nel negozio da quei due vecchietti milanesi che l'avevano guardato chiedendogli: «Ma ce li hai i soldi?» E lui aveva risposto: «Ce ne compro 5 di sti cazzo di box». Nel 78, a gennaio, Andrea la banca, un bambino con la voce talmente sgraziata che sua madre gli diceva sempre: «Farai tutto tranne il cantante», scoprì suo malgrado la canzone di Fabrizio De André, Anime Salve, dove la domenica delle salme dalle nuvole. Andrea la banca decise di fargliela ascoltare perché era una canzone che lo emozionava, ma non capiva bene il senso. Così, quando sua madre si commosse fino alle lacrime, gli raccontò la storia che avete appena sentito.
Qualcuno viaggiava, ci rendeva unici, era la timidezza a renderci unici. Poi il tempo cambia, svela e rivela lati di me, questo odore mi riconcilia a vecchi turbamenti. La bianca neve adesso nuda ed è in mezzo a voi, viene a dirvi che siete dei nani, che siamo uomini che muoiono molto più di quanto amino, perché siamo uomini che muoiono molto più di quanto amino. Qualcuno scrisse una canzone, la intitolò The Hand. Qualcuno corse in fondo alla strada a vedere le navi nell'oceano. Che briciolò di delusione a scoprire che viaggiavano tutte sullo stesso binario. Siamo figli delle stelle molto più di quanto dica poi. Ma bianca neve adesso è nuda ed è in mezzo a voi, viene a dirvi che siete dei nani, siamo uomini che muoiono molto più di quanto amino, perché siamo uomini che muoiono molto più di quanto amino. Si spegnerà la malinconia con la mia voce languida, ancorata alla quotidianità, da una stella suicida, da una stella suicida.
Presidente, qual è il futuro per i giovani? Presidente, un futuro per i giovani c'è? Presidente? Thank you.
quando vi sentite superati a sinistra da Gianfranco Fini e a destra da Massimuccio D'Alema, quando guardate al centro e vedete una grande melassa puzzolente, quando state per ricominciare a dire però la Democrazia Cristiana in fondo tu hai già ricominciato, quando siete nella merda fino al collo e avete finito il fiato per fischiettare, non vi rimane che fare una cosa: sputtanatevi. Io l'ho fatto, funziona, funziona. Ragazzi, per il prossimo pezzo ho bisogno che qualcuno di voi interpreti, mi aiuti nel pezzo. Tu, gentilmente, dovresti interpretare Ragazzo Rock. No, non devi fare un cazzo, dalla faccia sembri abituato. Benissimo. Quando io dirò Ragazzo Rock, tu devi lanciare degli urletti, tipo prova. Va bene. Sei il massimo che possiamo ottenere. Quindi tutti pronti. One. Cazzi, fisarmonica. Il pezzo l'ho scritto io, lo inizio io. Grazie.
Stai calmino, per favore.
Fa culo. One, two, three, four. Sai che dicono tutti che sono ignorante, ma di tipe ce n'ho avute tante. Sai che io c'ho un tatuaggio che se mi guardi ti lascio uno spregio. Scusate, tanto quanto c'è un Ragazzo Rock, gentilmente la signora in secondo fila si presterebbe ad interpretare l'alter ego femminile di Ragazzo Rock? E deve semplicemente... Sapevo che al conchetto succedeva qualcosa di strano. No, devi solo fare... Prova. Meglio di Ragazzo Rock, quasi. Perfetto. Quando sarai chiamata in causa, devi gentilmente lanciare questi urletti con una particolare veemenza, che so di cui tu sei capace. Ok? One, two, three, four. E tu, mutandine colorato, se non vuoi dimmi che mi ami, yeah. Dimmi dove l'hai comprato. Sono un ragazzo rock che però le piace il pop. Sono un ragazzo rock che però le piace il pop. Sono un ragazzo rock che però le piace il pop. Sono un ragazzo rock, yeah, yeah. Sai che non me ne importa niente di ciò che fa, che dice la gente. E io non studio neanche il pop, perché io sono il ragazzo rock. Ehi tu, mutandine colorate, se non vuoi dirmi che mi ami, dimmi dove l'hai comprato. Sono un ragazzo rock che però gli piace il pop. Sono un ragazzo rock che però gli piace il pop. Sono un ragazzo rock che però gli piace il pop. Sono un ragazzo rock. Non lo faccio. Quando scrivi canzoni sulla guerra, ti chiedi sempre a che cosa servono. Perché, citando Vonnegut, la guerra è come la primavera, torna. Però a me piace moltissimo invece un'altra frase di Leon Trotsky che dice: tu puoi benissimo non occuparti della guerra, ma un giorno la guerra si occuperà di te. E questa è la bambola afghana. Thank you.
danza metropolitana scivola dal mio quotidiano come uno sporco remida che trasforma con follia l'emergenza in tirannia, l'emergenza in tirannia. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Mia bambola afghana sa una verità strana scivola dal mio quotidiano fino a sfiorare la mia mano canzoni per tutti stranieri canzoni per tutti italiani canzoni per tendere mani, canzone per guerra di domani, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll.
Buonasera, sono Chloe, canzoni pronte all'uso, come posso esserle utile? Sì, buonasera, io cercavo un pezzo che fosse condivisibile, ma anche un po' tipo theater. Bene, allora posso proporle questa storia che narra della disfatta degli Ittiti, una storia realmente accaduta nel 670 a.C. che le permette di parlare della situazione del Medio Oriente senza prendere una posizione chiara e senza sporcarsi le mani, che ne dice? Sì, interessante, però io cercavo un pezzo più new, gli Ittiti mi sembrano un po' old. Beh, allora posso proporle quest'altro pezzo che narra di una differenza di prezzo fra l'astice e l'aragosta, una chiarissima discriminazione sessuale sul luogo di lavoro. E poi c'è il guscio dell'aragosta che non è proprio rosso, ma nessuno è più veramente rosso. Sì, però io cercavo un pezzo soft ma non light, brief ma non brand, con una politesi e non una filosofi. Non so se sono stato chiaro. Sì, certo. Allora posso proporle quest'altra storia che narra di una donna che va a fare una plastica facciale per ringiovanire, ma i medici low profile che cosa fanno? Invece di farla ringiovanire le disegnano una strana espressione spaesata, estraniata, sconcertata. Così quando sale sull'autobus tutti la guardano e pensano: com'è sconcertata, com'è spaesata, com'è estraniata. E invece è solo una plastica facciale sbagliata.
Grazie, io sono sempre particolarmente grato al primo che applaude su questo pezzo. L'ultima volta abbiamo preso una paresi tutti e tre, perché siamo stati un quarto d'ora così, per cui grazie. Io sono Andrea Labanca, vi presento i miei grandissimi ospiti: Paolo Ciarchi, lungo sguardo sciamanico,
compagno di merende,
compagno di merende anche, Guido Baldoni alla fisarmonica. mi faccio un attimo di pubblicità. Quei pezzi che avete ascoltato sono tutti tratti da I Pesci Ci Osservano, che è il mio album primo che è uscito, che potete acquistare anche questa sera.
Costa 50 euro.
Sì, 50 ovviamente. E naturalmente salverete un ragazzo dall'andare ad X Factor, e quindi anche X Factor dall'avere due tossici in un'unica trasmissione. Questa l'ho scritta prima di Sanremo, giuro. Ho scritto molte cose prima di Sanremo e molte le ho dovute censurare, ma questo è un altro problema. E questo pezzo si intitola I Pesci Ci Osservano, il pezzo con cui chiudo, ed è un pezzo che nasce da una riflessione di Adorno, che fondamentalmente dice: quello che tu oggi fai a qualcun altro, domani potrebbe essere fatto a te. E quindi bisogna stare molto attenti, perché ci sono molti più pogrom di quelli che la storia ci ha raccontato. Questo si intitola I Pesci Ci Osservano. È passata la notte, come passano le amanti dal mio letto. Poca confidenza, voglia riprendersi tutto. I pescatori non dovranno sapere, mi verranno a cacciare, perché continuo a disturbare i pesci che vorrebbero abboccare. Che se proprio volessero abboccare, che se ne andassero a cagare, che se ne andassero a cagare. Sto perdendo la vista, ma non ti perdo di vista. Sto perdendo la vista, ma non ti perdo di vista. Te lo giuro mai più. A pelle figlia di Apollo fece una palla di pelle di pollo, e tutti i pesci vennero a galla per cantire le palle di Apollo. Hey! I pesci si contarono ed erano più di 8. E in 8 si può cambiare, non dico tutto, ma dico molto. Così si unirono in un accorato corale. Andate a cagare. Sto perdendo la vista, ma non ti perdo di vista. Sto perdendo la vista, ma non ti perdo di vista. Te lo giuro mai più. I pesci ci osservano. Oh, 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 oh. I pesci ci osservano. davanti e dietro, fantastico, è sempre stato il mio sogno. Questa era sottile. Io mi chiamo Andrea Labanca, come vi ho già detto, e capite che col mio cognome il 2009 non è stato esattamente il mio anno. C'era gente terrorizzata all'idea di sentirmi. Telefonate cadute nel vuoto ad amici. Quindi io da questa mia riflessione sull'economia e sull'esistenza, insomma, ho tratto questa canzone drammatica, assolutamente drammatica, che appunto parla del mondo dell'economia e si intitola Ho le borse sotto gli occhi. È un pezzo per cui potete dimostrare entusiasmo. Where are you from? Italy. I'm looking for a job. It's a problem now. It's a problem now. Okay. Okay. We have imported many things from you. Music, literature, cinema, McDonald's, beers, cheers, everything. Arrogance, but not arrogant. It's a joke. It's a joke. 2000 meno 1, 21 meno 5, 35 sale il Mittel, scende il Nasdaq, fermo l'Iraq. Compro un toro, vendo un toro, fumo una Marlboro. Mi vedi stanco, ho le borse sotto gli occhi. Non si deve preoccupare se sente odore di zolfo. Sai, ho qualche problema con la coda, disse sprofondando con le corna come corona. Sto volando a New York, adesso che è crollato tutto bisogna inventare un trucco, bisogna inventare un modo per far ritornare la gente a pensare che possa vivere al di sopra delle proprie possibilità, al di sopra delle proprie aspettative. Ma io sono il diavolo, con chi vuole che stia? Sto coi ricchi immobiliaristi, coi dogmatici. E in Italia con chi vuoi stare? Con l'unico partito conservatore serio, il PD. No, è quell'altro, no, quello è un lazzarone. 2000 meno 1, 21 meno 5, 35 sale un Beatle, scende un Nasdaq. Compro un toro, prendo un toro, fumo una Marlboro. Mi vedi stanco, ho le borse sotto gli occhi. Scusi, per andare di Duomo, di dove andare? Guardi, per andare in Duomo deve prendere il 14 qui in via Torino, arrivare fino in fondo a via Torino e poi te lì c'è il Duomo. Grazie, scusi, per comprare di Duomo, comprare in euro o comprare in yuan? Mi scusi, per comprare il Duomo, ma non è che uno il Duomo lo compra come la frutta e la verdura al mercato. E poi voglio dire, anche se dovesse comprare il Duomo, che cosa se ne farebbe? Io compro il Duomo qui da italiani e continuo a fare involtini primavera. Involtini primavera. Voglio fare involtini primavera per tutta la vita. Mi assuma. Please. Please. 2000 meno 1, 21, 25, 25, sale al Mittel, Nasdaq, fermo l'Iraq. Vendo un toro, fumo una Marlboro. Mi vedi stanco, ho le borse sotto gli occhi. Grazie, andiamo a fare veramente l'ultimo pezzo. Io ripresento Paolo Sarchi.
Andrea Labanca.
Grazie. E Guido Baldoni. Scusate, me la copro perché per fare questo pezzo non ce la faccio, far vedere Schwarzenegger. Anche se desidereremmo tutti facesse quello che c'è scritto sulla maglietta. E
il prossimo pezzo si intitola Oblomov, come dicono i russi, ed è appunto tratto dal grandissimo romanzo di Gonciarov, di quest'uomo che passava, insomma, le sue giornate nella pigrizia più totale. E l'ho scritta di ritorno da Berlino, da un viaggio a Berlino, e credo che parli di quello che a volte è difficile trovare, che è la poesia nelle città, e anche la voglia di fare poesia, che, come diceva Jodorowsky, è azione, e quindi è cambiare la propria città, primo. Questo è Oblomov. Compagno Oblomov, siediti accanto a me su questa terrazza tacless. Rimarremo seduti all'ufficio, oggetti smarriti tra gli aerei caduti. And God bless. Compagno Oblomov, non passano più soldati, ma coppie di giovani innamorati con stipendi part-time, pronti per un pollo, tandoori, un tatuaggio maori. Compagno Oblomov, rinasceranno sempre soldati e moriranno sempre bambini, mentre verso altre acquavite sul tuo tabacco olandese non si vede da questa terrazza la valle dei cedri. Le fiamme. Lambiscono i piedi. This is your night again. This is your night again. Compagno Oblomov, l'altra notte ho cavalcato la nottola di Minerva, io e un matematico moldavo, Kurgiodel, amava viaggiare e si vedeva. Non abbiamo toccato nulla, non abbiamo deciso nulla, e senza toccare ci siamo fatti cacciare. Abbiamo accompagnato varie idee all'altare, ripromettendoci di passare, ma lasciando agli altri l'onere di completare. Compagno Oblomov, lasciamoci su questo mare con le onde come altare e come unico testimone la sabbia sulle labbra. Compagno Oblomov, ritorneremo a danzare su Sarajevo e a Beslan, sul Tigri a Tirana, fra le donne dal volto coperto di speranza e gli elicotteri a sorvolare sul lato scuro della libertà. Ritorneremo a meditare sul mondo col principe Sarau e a mandarlo a fanculo quando proprio non potremo evitarlo. This is your night again.
say you're not again, again, again. They say you're not again, 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 again.
Fate un pochino, datemi la giustificazione per presentare il pezzo. Applaudite un pochino di più. No, io faccio questo pezzo, ma lo faccio prima che mi aspetta Paolo che ho. No, io faccio questo pezzo perché lo voglio fare. Allora, però vi racconto questa storia. Io sono lucano, come avrete capito, cioè sono di origini lucane, come avrete capito. E appunto avevo scritto questo pezzo su Passannante dopo un lavoro anche di avevo intervistato appunto suo nipote, la battaglia insomma per riportare i resti di Passannante al Museo Criminologico di Roma, al paese dove era nato, Salvia di Lucania, detta Savoia di Lucania in onore del re. Io quando ho sentito che, giuro che questo è vero, potete, quando ho sentito che Sanremo avrebbe avuto una parte in dialetto, ho detto Porto Passannante. Quando ho scoperto che c'era il principe di Savoia, ho capito che non potevo portarla comunque, perché Passannante, lo dico per chi non lo dovesse sapere, era questo anarchico lucano appunto che durante il passaggio di una carrozza appunto del re Savoia tentò con un coltellino di 3 centimetri di fare di graffiare fondamentalmente il re. Non ci riuscì, anzi ci riuscì a ferire soltanto sulla coscia il generale Cadorna. In compenso passò il resto della sua vita a mangiare piscio e letame e anche in carceri molto pesanti come quello di Livorno che sta sotto il livello del mare. E Passannante, però, questa è la cosa, insomma, il bello di essere anarchici, che morì ancora gridando "Iate vinna a fare in culo". Passannante che non ci sta niente a fa, passannante che non ci sta niente a fa, passannante che non ci sta niente per te da vedere se non ga la gente, c'ha fame e non c'è niente, non legge e non sente, l'ignoranza toglie la volontà, toglie parole per immaginare la propria dignità. E tu vieni a fare buffone, con tu pennacchi e non pare pennone, ma cattacredi adesso padrone, ma cattacredi adesso signore, esso pure ha dato a tutti i creaturi denti, pana, colazione. E passannante che non ci sta niente a fa, passannante che non ci sta niente a fa, passannante che non ci sta niente a fa. E se il caso deciderà, se la pagliuzza mi sceglierà,
Non mi tirerà dietro, caduca a 30 metri, non si può ammazzare, manugrafio, te puoi fare bregugna, per tutta gente che hai fatto fama, che hai fatto crepa. Passa niente che non c'è sta niente a fa, passa niente che non c'è sta niente a fa, passa niente che non c'è sta niente a fa. Pennone, ma catagreri d'essa o padrone, ma catagreri d'essa o signore, e se pure date a tutti i creatori denti, pa na colazione, ma a te credo che mi hai chiusa in una torre, mi fai fa bere pisce e le dame, ma non te riesce di me cancellarmi, e tienitilo il cervello mio, e mettitilo in un museo. Caso più bello ti verrà a pegà, a bed mia sada gagna.
Grazie a tutti e buona continuazione di serata.